Nel frattempo, come avevi già detto prima del brano, è arrivato il nostro ospite del lunedì. Do il benvenuto all'esimio maestro.
Senti come se la ride, senti come se la ride.
Buongiorno a tutti.
Ciao Stefano.
Buongiorno a tutti, Guzzetti.
Bene, voi?
Noi stiamo bene, stiamo
fischieggiando. Devo dire che io sto impazzendo a cercare di capire dove entra questo, dove c'è questo rientro,
c'è
di qualcosa.
La fischiettiamo.
No, ma è uno scherzo, è no, un, senti, richiamo per un richiamo da caccia che ho portato
per allodole.
Esatto, volevo farvi uno scherzo.
Abbiamo un allodola in studio.
Ce l'ho in tasca.
Va bene che abbiamo un maestro di musica, però insomma.
Un maestro di tordi.
Scusa.
Ma non lo so, c'è qualcosa di strano che innesca, non sappiamo che cosa sia.
Allora, Stefano ogni tanto viene a trovarci quando non è in giro per il mondo. Stavo guardando per curiosità, perché sapete che Stefano Guzzetti ha il suo, come si dice, la sua pagina su Spotify, tanto per dare i numeri, perché qua siamo seguiti, caro maestro.
L'ho visto, numeroni, altro
000,
che numerini, come dicevano, altro che decimali.
38.852 ascoltatori mensili.
Cioè, uno stadio,
uno stadio.
Uno stadio di quelli di una volta,
uno,
perché ormai li fanno piccolini.
Io ascolto la mia musica, sta dormendo,
silente. È una bella consolazione, dai.
Sì, il brano più popolare, perché sapete che Spotify vi dà anche i numeri sui singoli.
Turna sul riento,
no, se l'argio su quel caso.
Esatto, infatti è The Road to You, quindi la casa verso te, verso casa, che è in punto Viale Marconi, con 11.000 follower, scarica.
No, non sono follower, sono ascoltatori.
Ascoltatori che scaricano.
Streamers.
No, in realtà quelli sono 11. Ma il brano ha 11 milioni.
11.215.000.
Leggi bene, Prost. Leggi Prost.
Scusa,
però tutti questi numeri di mattina a me fanno venire mal di stomaco.
Ai milioni io non sono abituato in nessun senso.
Ma
quindi,
voi dovete
insomma
sapere una cosa, sì, questo fa ridere veramente. Perché uno fa, poi dopo fa un disco con tutti i suoi errori, e anche i successivi avranno senz'altro degli errori. C'è sempre qualcosa che uno vorrebbe aggiustare dopo. Quello è stato uno dei miei primi dischi che feci dopo che mi regalarono un pianoforte, perché quando lavoravo nel call center dicevo: l'ultima rata che vi metto è il piano, dopodiché sono a posto. Invece me lo regalarono, per mia fortuna, e registrai quel disco in maniera davvero rocambolesca, cioè con un semplice registratore digitale messo di fronte alla cordiera. Era piena estate, io, quindi un caldo bestiale, io praticamente in mutande,
ma quello non si vede,
esatto.
Non è mai uscito il video di quel disco.
Porta chiusa, e quella che poi è diventata mia moglie a fianco, povera
che le innaffiava
silenziosissima
con la spugna in mano,
che la guardavo e dicevo: zitta mobile, ferma. Quindi feci questo disco in maniera del tutto così in bilico tra il silenzio e i rumorini del vicinato. E boh, niente, poi sto disco ha fatto tutti i numeri che ha fatto. Gli altri che ho fatto, sì, mi danno delle soddisfazioni, ma quello è proprio una roba.
Ma perché secondo te?
Ma che ne so, non lo so.
Poi la gente si affeziona,
sì,
no?
Non so, sì, è stata una sorta di imprinting con la mia musica.
Allora, noi diamo un po' per scontate le cose, ma no, molta gente che non conosce la biografia, la bizzarra biografia musicale di Stefano, non sa che fino a pochi anni fa effettivamente lui veramente lavorava, sbarcava il lunario lavorando nei call center, e la musica per lui era un diletto.
Ma sì, un sogno che coltivavo da quando ero ragazzino. Ti dirò di più, se proprio dobbiamo fare i biografi fino in fondo, ma lo faremo molto velocemente, se no insomma la vostra bellissima trasmissione prenderebbe un'altra piega, insomma. Io in realtà sono figlio di uno dei primi odontotecnici di Cagliari, quindi per inerzia
saresti finito a trapanare.
No,
avevo
fare
protesi.
No, io avevo un laboratorio odontotecnico mio. Ho avuto partita IVA per 7 anni e quindi guadagnavo anche, insomma. E quando decisi di lasciare la professione per andare a lavorare in un call center con un contratto a tempo determinato di 3 mesi, ovviamente la mia ragazza di allora e i miei amici dicevano: ma
cosa stai facendo? Ma per restare sull'odontotecnica, insomma, mi sembrava una scelta ponte questa dell'andare a lavorare.
Andare
a lavorare in un call center, cioè strumentale al fatto di comprarti proprio uno strumento, nel senso che andavi là a lavorare per poi preparare il riscatto musicale.
No, questo è stato il mio piano di vita ponderato da tantissimo tempo, e poi piano piano sono riuscito.
Anche perché sapevi che se fossi entrato nella bottega di famiglia difficilmente
saresti potuto uscire. Ma io ho un fratello dentista, infatti siamo tutti cresciuti in mezzo ai denti, detta così non è proprio bellissima, però cioè, io mi ricordo delle persone, infatti qua ovviamente lo dico per ridere, ma la verità, mi ricordo delle persone dai denti, cioè mi ricordo i denti della gente, perché la mia prima, il mio primo impatto sulla persona, un po' per deformazione,
in bocca,
guardo i decisivi, fa ridere sta roba, vabbè, mi dispiace,
va bene, comunque poi alla fine dal lavorio dei denti a quello dei tasti del pianoforte,
ma
il passaggio è stato breve,
infatti non è avorio,
va bene, non è avorio il tuo, okay. Allora?
Sì, no, in realtà poi io comunque ho sempre suonato da quando sono bambino, prendevo lezioni d'organo, poi insomma da appassionato di musica ho fatto tante cose, compreso fondare un gruppo che si chiamava Antenna, quindi suonare il basso con loro, abbiamo anche avuto delle belle soddisfazioni, poi ho preso altre strade, loro altre ancora, ma il bello della vita e della musica è che appunto è multiforme.
Ecco, ma questa estate torrida col pianoforte e il registratore digitale?
Sì.
A quanti anni fa risale?
No, risale a 5 anni fa.
5 anni fa il signor Guzzetti registrava il suo primo disco, diciamo, della nuova fase della sua vita.
Sì, esattamente.
Come solista, in questa modalità un po' avventurosa.
Come solista sudato.
Da allora sono successe tante cose, perché ti è girata un po' bene la carriera.
Detta
no?
così. Diciamo che senza fare, ragazzi, in maniera del tutto oggettiva e non polemica, quando ho deciso di fare solo musica, ho visto che comunque sia un po' la situazione attorno a me era abbastanza satura e già impegnata, quindi ho cercato altrove, cioè fuori dalla Sardegna e fuori dall'Italia, e mi sono dato da fare. Da cosa nasce cosa?
Quindi sei arrivato in Inghilterra e poi in Giappone dove i giapponesi letteralmente impazziscono per,
diciamo,
la musica di Stefano Guzzetti.
Ho una fan base in Giappone, sì.
I tuoi dischi vanno a ruba.
Sto anche producendo in questo periodo, lo pubblicherò nei prossimi mesi, un lavoro di un compositore giapponese, in realtà poi è diventato un disco mio, nel senso che lui mi ha dato dei temi, io li ho ripresi, li ho riarrangiati, ho continuato a scrivere sopra, quindi con questo ragazzo faremo una roba a quattro mani, tre mie e una sua, a gennaio-febbraio.
Ecco, a me il tuo sembra uno straordinario caso di artigianato dell'era digitale.
Bravo,
cioè tu sei riuscito a trovare un modo di fare delle cose in casa.
Bravo,
nel tuo home studio, ovviamente con una, diciamo, cura del dettaglio e della qualità maniacale che ti contraddistingue, e poi a renderli fruibili utilizzando al meglio gli strumenti che oggi la tecnologia ci offre sul mercato globale. E ti sei costruito, sembra incredibile, ma ti sei costruito un pubblico mondiale per queste tue cose, che sono anche cose molto di nicchia, cioè tu non fai pop, fai un genere musicale che è assolutamente di nicchia, però hai dimostrato che oggi è possibile, cioè se uno fa delle buone cose, delle cose di qualità e sa come farle girare, ci può vivere del suo lavoro. E può dare anche da lavorare a qualcun altro magari ogni tanto.
Sì, perché no? Volevo dirti, intanto ho sottolineato il bravo un paio di volte quando dicevi la parola artigianale, perché questa è proprio la parola che io ho preso proprio come ispirazione, perché mio padre era un artigiano e io ricordo che di mio padre che era sempre chino sul banco, e io spiritualmente, idealmente, proprio mi piace pensare che sto continuando la sua professione, sempre sul banco, sempre sul piano, chino a lavorare, però a fare quello che faccio io in maniera del tutto artigianale.
Sai, nel campo della musica chi si è sempre definito artigiano? Per esempio Brian Eno era un signore che lavorava con i suoi sintetizzatori, i suoi pianoforti in uno studio di registrazione in maniera molto simile a quella che usi tu, cioè lavorava per i fatti suoi cercando una qualità sua personale. La fortuna di Brian Eno è che fuori dalla porta di casa c'aveva il sistema discografico degli anni 70 e 80 inglese, che le cose che prendeva lui, quei piccoli gioielli di artigianato, li trasformava poi in prodotti globali. Oggi si può fare, tu hai dimostrato che si può fare la stessa cosa utilizzando con intelligenza gli strumenti della rete.
Sì, assolutamente sì, in realtà oggi molti si lamentano che tutto è cambiato, che non c'è più la discografia, che però oggi abbiamo tanti tanti altri mezzi che prima non avevamo. Cioè tu veramente puoi arrivare in maniera del tutto diretta a delle persone importanti semplicemente tramite internet. Prima negli anni 90 era impossibile, per esempio, per non parlare degli anni 80. O prendevi un aereo
o avevi un contratto,
oppure, se non niente, oppure mandavi buste con cassette o CD in giro per case discografiche che neanche le apriva.
Paradossalmente uno dei miei più cari amici che ho conosciuto dopo è una persona che io veneravo da ragazzino, che è Ivo Watts Russell, il fondatore della 4AD Records, quello che conobbe e quello che scoprì gruppi come Cocteau Twins, Pixies, Dead Can Dance. Quindi con lui parliamo tanto. Effettivamente lui mi dà ragione. Sì, è vero, è tutto cambiato. Lui oggi non farebbe più il discografico. Infatti non lo fa, vive di rendita in America con i suoi milioni di dollari. Però sì, adesso abbiamo anche dei mezzi a nostro vantaggio. Bisogna anche capire come usarli e quando e perché.
Senti, ecco, poi magari ci dai qualche piccolo consiglio da girare a giovani musicisti che vogliono usare meglio le potenzialità della rete.
Mi aggancio a questo che hai appena detto, perché è una cosa su cui riflettevo tanto. Da poco ho avuto, ovviamente non farò mai nomi neanche sotto
tortura,
però da poco un mio ex collega del conservatorio mi ha telefonato chiedendomi tutta una serie di consigli su come fare il suo CD, su come organizzarsi, su come promuovere. E ho pensato, scusa, tu che sei iscritto nel corso di musica elettronica e musica nuove tecnologie, è possibile che all'istruzione oggi, no? Il conservatorio non ti dia i mezzi per farti capire tu come musicista nel 2018 dove sei, come devi agire, come ti devi muovere, perché questo non viene fatto.
Questo è un grosso problema che riguarda la scuola in generale.
Non solo il conservatorio e non solo quel corso del conservatorio.
Io ho lanciato la piccola polemica per...
Sì, certo.
No, credo che per esempio banalmente nelle classi di strumento del conservatorio non so se si insegni ai ragazzi ad affrontare, per dire, un concorso o un'audizione.
L'unica cosa che loro sanno fare, perché forse non hanno tempo di altro, non lo so. Loro conoscono la musica che studiano, quindi anche per quanto riguarda... Mi è capitato di parlare con molti musicisti classici. Ovviamente se tu gli parli dei Balanescu Quartet, loro ti dicono, chi è? Chi sono? Però magari ovviamente conoscono a menadito Beethoven, insomma i classici che hanno studiato tutti i giorni, tutto il giorno. Però se gli dici, ma Philip Glass, ma gli Arditti Quartet, ma o magari anche Brian Eno, punto interrogativo.
Questo è un problema che riguarda un po' tutta l'istruzione, no? Ci si ferma ai primi del Novecento, quando va bene, anche quando si fa letteratura italiana, quando si fa storia dell'arte e quando si fa storia in genere. Quindi effettivamente è un problema,
ma però soprattutto diciamo, quello che manca è l'applicazione di quello che si conosce, che si impara a fare, alla vita, alle esigenze della vita. Perché se poi uno deve costruire un lavoro, ci deve costruire un modello appunto di sopravvivenza, magari deve sapere come cercarsi un pubblico. Ma sono argomenti che potremo approfondire per ore. Io adesso farei una piccola pausa musicale, poi tornerei con Stefano Guzzetti per farci raccontare anche il motivo per il quale sei qua oggi.
Certo.
Thank you.
DJ Shadow con la voce di Little Dragon per questa Scale It Back, quando sono le 9.49, sono in compagnia di Andrea Prost e di Stefano Guzzetti.
E stiamo chiacchierando, stiamo parlando di musica, di come ci si organizza una volta che si sono finiti gli studi, perché qui il nostro modesto maestro Stefano Guzzetti ci sta raccontando insomma dei suoi primi passi. Tutto ci hai detto, tranne il fatto che poi in realtà poi hai anche studiato molto.
Eh beh.
Sei un appassionato raccoglitore, collezionista di strumenti e di vintage. Che poi però regolarmente usi.
Assolutamente.
E quindi diciamo, tra i grandi, grandissimi della musica, prima Sergio citava Brian Eno, io volevo ricordare invece uno di casa nostra, Ennio Morricone, che è sempre un piacere ascoltare quando lo intervistano. Lui ogni volta dice: ma quale ispirazione, io mi alzo ogni mattina alle 6,
certo,
faccio ginnastica,
sì,
e poi mi siedo a studiare e a scrivere. Non esiste l'ispirazione,
no.
L'ispirazione dura un secondo, forse l'ispirazione è quella scintilla che magari tutti gli artisti hanno, ma poi se dopo la scintilla non si accende il fuoco,
più che altro quando arriva l'ispirazione, esatto, ti devi far trovare pronto,
esatto,
e se non sei pronto l'ispirazione passa,
esatto.
E tu non hai fatto nulla.
Quindi quello che devono capire i ragazzi è che prima di orientarsi sul mercato devono studiare.
Devi studiare la forma, gli esercizi di forma devi farne sempre, cioè devi scrivere in modo che quando ti arriva l'ispirazione poi fai, sviluppi quell'idea seguendo la forma che finalmente sai controllare bene, dopo che, proprio perché ti sei esercitato tanto.
Se no, le grandi idee che non trovano la forma
rimangono in testa.
Rimangono in testa e quindi non potete fare le grandi cose.
Esatto.
Allora, eravamo rimasti in sospeso prima della pausa musicale, sì, con diciamo la notizia, il motivo per il quale Stefano oggi è venuto qui a trovarci.
Sì, Andrea. Allora sì, in realtà è forse un anno che non ci vediamo, vero? Perché ogni tanto Stefano viene a trovarci quando ci sono delle belle cose da raccontare. Abbiamo un appuntamento immediato.
Sì, esatto, appunto sono qui a trovarvi e grazie per l'ospitalità, perché ho due appuntamenti di cui parlare. Il primo è questo sabato 22 dicembre alle 21 alla chiesetta di Sant'Efisio, proprio la chiesetta bellissima dove esce il santo il primo maggio, perché l'Arciconfraternita di Sant'Efisio e l'Associazione Trapiantati e Prometeo hanno organizzato questo concerto in beneficenza mio, del mio ensemble. Quindi
tuo ensemble, ricordiamolo.
In questo caso il mio ensemble, perché abbiamo due sostituzioni, abbiamo quindi al violino Corrado Masoni, alla viola Martino Piroddi e al violoncello l'immancabile e insostituibile Gianluca Pischedda. Quindi suoniamo alle 21 per un'oretta circa.
E quindi un concerto di beneficenza.
Assolutamente.
Ricordiamo che l'associazione
Trapiantati
è un'associazione che si dà da fare in Sardegna tantissimo, ha un testimonial.
E infatti presenterà la serata Francesco Abate.
Francesco Abate, che in questi giorni, tra le altre cose, è impegnato per i firmacopie e la promozione del
nuovo... pensavo impegnata a dire che non si canta
tra le altre cose,
tra le altre cose. Tra le...
ma quello mi pare che l'abbia già detto,
l'ha fatto subito, sì.
E del nuovo libro, che è nuovo non è, comunque finalmente persino una traduzione in sardo di
Oyoma
del libro di due anni fa, Mia madre e altre catastrofi. E quindi Frisco non si fa mancare niente, ormai fa anche il presentatore
grande.
Questa è una causa giusta, è una causa bella. Ricordiamo, ripeto, che intanto la Sardegna ha un record come sempre riguardo ai trapianti, no?
Sì.
E quindi l'associazione
è importante.
Fa un sacco di cose e quindi questo appuntamento mi sembra assolutamente doveroso. È un po' piccola la chiesa di Sant'Efisio.
Sì, sono esagerando 150 posti, quindi insomma diciamo che chi prima arriva prima...
Un concerto da camera.
Da camerone.
Potevi farlo nella tua cameretta,
esatto,
insieme al pianoforte a coda e metterti in mutande anche lì.
Esatto, ci sarebbe stato caldo, quindi non ci sarebbero problemi. Quindi niente, quindi è bello, insomma, una bella occasione per stare di nuovo tutti assieme, per raccogliere qualche soldino, per magari anche pagare il viaggio a chi non si può permettere di andare appunto a fare l'operazione, per esempio. Insomma, non tutti abbiamo la fortuna di poter fare quello che
certo,
vorremmo.
Ricordiamo che poi l'associazione tra i trapiantati non è che si occupa soltanto di un tipo di trapianti. I trapiantati sono di diversi tipi. Noi abbiamo un centro di eccellenza qui per il fegato e anche per altre specialità, però poi ovviamente le persone hanno bisogno di varcare l'isola. Stavo leggendo, poi magari dopo Sergio ne parliamo, c'è una situazione disastrosa per gli aerei qui a Natale, è veramente il caos totale, quindi insomma sì. intanto andate sabato a partire dalle 21?
Sì, alle 21.
Dalle 21 alla chiesetta di Sant'Efisio, vi godete la musica di Stefano Guzzetti e del suo ensemble e i cazzeggi di Francesco Abate che non mancheranno, immagino, no?
Già lo temo.
Anche se un po' la cornice, diciamo, sacra, forse magari lo frena, dai.
Ma tu lo sai che lui è bravissimo sempre tra il sacro e il profano a tenersi in bilico. Esatto. Poi con Stefano hanno un rapporto. che rapporto avete con Francesco? Come lo vedi tu?
Beh, io lo considero come un fratellone, diciamo. Perché veramente per me è sempre stato negli anni, e credo che lo sarà sempre, fonte di importanti consigli e anche di pappine
perché ti cazzia sempre in una maniera incredibile, bonariamente.
Sì, sì, ma, sì.
Non è solo una questione anagrafica, quindi la questione del fratellone.
Siete
davvero così. Sì, sì, ma si vede, insomma, per come vi rapportate, non soltanto quando siete sul palco, ma anche davanti agli altri in qualunque occasione.
Sì.
Bene, allora Sergio,
andiamo avanti con la musica e poi ritorniamo in studio per Extra Live Mattina con Andrea Prost e Stefano Guzzetti. Rimani ancora qualche minuto con noi.
Sì, stai con noi, Sergio.
Green Onions nella versione di Mongo Santa Maria quando sono le 9:57. Noi dobbiamo fare qualche precisazione ai nostri ascoltatori per quanto riguarda l'ascolto di Radio X. La settimana scorsa, come ricorderete, c'è stata una maestralata furiosa che ha buttato giù il palo del nostro ponte radio che trasferisce il segnale della radio su all'antenna di Castello. Quindi abbiamo deciso di rinunciare definitivamente al ponte radio e di andare su in Castello con un collegamento in fibra ottica. Questo ci porta in questi giorni a fare degli esperimenti per tarare al meglio la qualità della musica. Ci sono stati dei momenti in cui la radio si è sentita molto male.
Sì.
Oggi si sente bene, nel senso che la qualità è buona, è molto basso ancora il livello. perché stiamo aspettando uno scatolotto che non sto qua a spiegarvi, insomma, che serve a tirare sul
il morale di Radio X.
No, la qualità la qualità, soprattutto la dinamica del suono della radio, che sarà speriamo da noi entro Natale, però insomma stiamo lavorando per migliorare. Intanto la radio è ritornata a stereo, qualcuno se ne è accorto perché si è accesa la lucetta dello stereo,
che non si
accendeva, che aspetta da anni,
vero?
Noi avevamo fatto in realtà di necessità virtù, perché a me anche la radio in mono piace molto, la trovo molto...
Mi ricordo che ne avevamo parlato.
Ne avevamo parlato, però cosa, diciamo, sì. Siamo ritornati in stereo.
Bene, essendo ritornati in stereo, aspettiamo lo scatolotto che arriva oltre mare. Questo è un periodaccio per i trasporti, perché veramente, come al solito, i trasporti delle cose, delle merci, ma anche delle persone vanno in tilt. E infatti, se state cercando un biglietto aereo, ve lo potete dimenticare, perché Milano-Cagliari è tutto esaurito fino al 24, Roma-Cagliari pure, Milano-Olbia, Roma-Olbia, Milano-Alghero, Roma-Alghero. Insomma, da qui a gennaio potete scordarvi di venire in Sardegna se non lo avete già fatto. Ieri è stato...
O di andare a trovare gli amici se volete andare fuori.
Ieri è stato addirittura, poi si dice, manca la continuità territoriale. Ma c'è la compagnia low cost. Sì, ieri EasyJet ha battuto il record vendendo un biglietto Malpensa-Cagliari per l'esigua somma di 332 euro solo andata.
Ma l'hanno battuto a un'asta di Christie,
pare. Christie, sì. Era un signore che veniva da Londra, quindi sì,
però Stefano, la comprava per uno sceicco. Per uno sceicco.
Allora uno dice, vabbè, allora vado in nave, come quando eravamo piccoli noi, no? Sì. Sai, Sergio, quando noi eravamo piccoli c'erano ancora le navi, fortuna ne hai fatto in tempo, quelle piccole dove le macchine venivano caricate con una gru, come gli asini e i cavalli. Io mi ricordo queste immagini.
Queste immagini delle navi che salivano infagottate.
Esatto, perché effettivamente costava poco, l'aereo era veramente un lusso. Invece adesso venire in due con una macchina e una cabina, quindi due
lusso sfrenato. Stiamo parlando di lusso sfrenato, però quasi una crociera,
esatto,
diciamo.
Che, insomma, che transatlantici, transoceanici ci fanno un baffo. Ci vogliono sempre, per un Genova Porto Torres, una famigliola con una macchina a seguito e una cabinetta sotto il livello del mare, 1157 euro.
E cioè, vai,
praticamente
che
uno stipendio di
una settimana bianca, anche, esatto. Diciamo, per fare un paragone terra a terra, sempre vacanziero.
Incredibile, veramente una situazione allucinante. Pare che finalmente le buste per la continuità, le offerte, siano state aperte, e che quindi verso aprile, dopo che le buste sono state aperte, controllate in controluce eccetera eccetera, si avrà un incremento del 50% dei posti e quindi dei biglietti da mettere in vendita. Speriamo, insomma, perché
si hanno aperto le buste. Noi siamo fiduciosi.
Ad aprile le leggono, magari forse quest'anno riesce a partire per tempo la stagione. Ovviamente la prossima continuità territoriale è riservata soltanto ai residenti, gli altri si agganciano e vengono in Sardegna solo perché sono ricchi.
Come quelli che per Natale, invece di andare a mangiare fuori in ristorante o di rovinarsi la giornata per cucinare in casa, sai cosa fanno? La nuova moda del momento?
Se lo fanno,
affittare uno chef. Adesso c'è la moda dello chef, c'è lo chef system invece che lo star system.
Io non ho capito una cosa, però tu chiami lo chef cucina tutto quello che, insomma, tu desideri
e poi paghi. E è poi una cosa...
Ma chi lava poi?
Fa tutto lo chef, si porta la brigata. Si porta la brigata, si porta tutto quello che gli serve. Il problema è che adesso è una cosa che costa un po'. La signora Maria Elena Curzio, presidente dell'Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio, che ha fondato nel 2013, dice che una cuoca a domicilio non si limita a cucinare, perché nella scelta degli ingredienti e dei menù cerca sempre di raccontare una storia, valorizzare un prodotto poco noto, riproporre una ricetta antica a chi nella fretta quotidiana fa la spesa al supermercato. Noi portiamo nelle case degli altri non soltanto del buon cibo, ma delle belle storie. E si ritengono questi cuochi a domicilio gli eredi dei Monsù. Sai chi erano i Monsù?
No.
Erano i cuochi francesi che venivano a cucinare nelle cucine delle grandi case napoletane.
Io pensavo che si ritenessero invece gli eredi delle suocere, perché se voi superate la difficoltà di avere una suocera, la suocera in genere viene e vi porta quella.
Però in quel caso i piatti mi sa che te li devi fare.
Vabbè, però almeno non hai cucinato. Guarda che cucinare è un impegno notevole quotidiano. E io ne so qualcosa.
Va bene.
A proposito di ristoranti e ristorazioni, ma non è meglio invece che portarvi il cuoco a casa? Perché poi comunque, insomma, sempre a casa rimani, eh? perché uscire vuol dire un po' cercare gli amici, andare a chiacchierarci, vedere la gente che passa davanti al tuo tavolo. Ma perché non andate per esempio al mercato di Santa Chiara, dove è stato aperto un ristorante dentro quel bellissimo mercatino che era già carino prima?
Tra l'altro è anche molto bello il ristorante, l'ho visto, non l'ho ancora diciamo testato dal punto di vista gastronomico, ma le foto che ho visto sono veramente molto belle, uno dei posti più belli della città.
È una cosa che se girate il resto d'Europa trovate da anni nei mercati, a Madrid, a Barcellona.
Meglio tardi che mai, meglio tardi che mai, soprattutto è stata fatta bene, questo infatti, è importante. Che non
infatti
è...
oggi in Cronaca di Cagliari c'è proprio un articolo che parla di questo, cioè il comune in prospettiva sta pensando anche a San Benedetto. Che andrebbe effettivamente, noi abbiamo un signor mercato del pesce, tutti vengono a farci documentari, a filmarlo, a recensirlo, non sarebbe male anche lì avere una ristorazione in loco.
Va bene, altra pausa musicale, poi torniamo per l'ultimo blocco del programma. Musica africana quando sono le 10.06, davo un'occhiata al dettaglio delle previsioni meteo per la settimana, a parte la giornata di oggi con un maestrale bello teso. Allegro, bello teso, bello forte per tutta la giornata, poi da domani i venti si dovrebbero fare variabili da direzioni anche diverse, quindi anche da sud, quindi le temperature dovrebbero rimanere comunque mitili per quanto riguarda questo periodo. E una leggera minaccia di pioggia giovedì nelle prime ore della giornata, ma poi per il resto il cielo dovrebbe essere sempre pulito.
E questo speriamo che aiuti lo shopping in centro a Cagliari, perché purtroppo pare che ancora non decolli, magari con un tempo insomma che invita a uscire.
Ma credo che il problema non sia esattamente quello del tempo.
Neanche io, però sai.
Noi avremo anche qua l'Ex Ma, un mercatino natalizio, credo che inizi venerdì e andrà avanti per tutto il fine settimana, e poi ci saranno diverse cose anche durante le vacanze di Natale quest'anno in città e anche qui nello spazio bellissimo dove noi ci troviamo, a parte questa mostra laboratorio per bambini, dove i bambini possono giocare con gli strumenti e i linguaggi dell'arte, di cui parleremo domani perché verranno a trovarci le curatrici, ma poi ci sono diverse altre cose. Tra le altre, anche quest'anno, Andrea, noi facciamo il nostro solito anti-capodanno di Radio X, così in antitesi con la cultura delle trombette e dei coriandoli, noi ogni anno dedichiamo la sera prima del capodanno a un tema che ci piace. L'abbiamo fatto con Igor facendo un anticapodanno punk due anni fa. L'anno scorso ci siamo spostati in Giappone, quest'anno sarà un capodanno in tema rivoluzionario, gioia e rivoluzione, perché chiudiamo così idealmente l'anno del cinquantenario del 68 per parlare in realtà di quella che è stata la più grande rivoluzione culturale del nostro secolo, che ha cambiato il nostro modo di sentire, di percepire il mondo, di sentire la musica, di stare insieme, e lo facciamo con una grande, diciamo, reunion il 30 a partire dalle 7 di sera. Andiamo avanti fino a tardi tra musica, letture, poesia, arte, insomma un happening all'Exma per il nostro anticapodanno 2018.
Anti in tutti i sensi.
Anti in tutti i sensi, anche perché Stefano, di questi tempi parlare di rivoluzione è veramente dissonante, mi viene da dire. No?
Pericoloso, stai diventando pericoloso. Stefano, tu invece a Capodanno cosa fai? Studi? Ti prepari?
No, non lo so, io non ho mai programmato il giorno di Capodanno, proprio mai.
Il giorno di Capodanno è di una tristezza infinita,
Capodanno,
è una cosa che...
Sì, diciamo, cioè,
tendenzialmente è uno dei momenti più tristi dell'anno.
Sì.
Anche la vigilia ormai ha assunto quelle pieghe, quindi infatti è meglio fare l'antivigilia tutto sommato. E poi io devo dire che l'anno scorso, per questioni, per un incidente familiare, cioè per un'influenza, siamo rimasti a casa, è stato uno dei migliori Capodanni. Veglioni di Capodanno della mia esistenza. E invece tu dovrai studiare, perché poi qualche giorno dopo, il 4 di gennaio, hai un altro impegno.
Sì, un impegno, uno spettacolo nuovo messo in piedi, pensato e realizzato con l'attrice bravissima, bellissima attrice Emilia Agnesa. Abbiamo lavorato assieme per la prima volta a luglio per Marina Café Noir, no, a giugno per Marina Café Noir. Ci siamo trovati bene, ci siamo piaciuti, quindi abbiamo deciso di continuare a lavorare assieme. Abbiamo appunto realizzato Endeca, che è uno spettacolo di 11 poesie recitate, quindi dove appunto lei reciterà in quanto attrice e io musicherò. Questo spettacolo lo porteremo venerdì 4 gennaio alle 19 al Foyer, lì al Teatro Massimo.
Quindi, com'è l'acustica del Foyer del Teatro Massimo?
È notevolmente migliorata, nel senso che i ragazzi del Foyer hanno appunto apportato, scusate gioco di parole, delle migliorie.
Pensavo facessero i pannelli viventi.
Sì, c'è stato anche un intervento, credo, dei ragazzi dello IED che hanno fatto un progetto di risistemazione del Foyer del Massimo. Ma, per migliorare anche la parte acustica.
Decisamente migliorata, perché prima sarebbe stato impossibile.
È una stanzone altissima.
Certo, con pavimento... per quello, perché insomma in genere i Foyer non sono adatti, diciamo, però se tu dici che si può fare adesso,
sì,
si può fare.
Abbiamo già fatto un sopralluogo quindi per testare, per evitare di avere sorprese, quindi diciamo che ci siamo, quindi faremo questo spettacolo dove appunto Emilia reciterà poesie dall'antichità, quindi da Catullo fino a Baudelaire, fino a Pavese.
E tu hai scritto delle partiture originali?
Sì, io scrivo sempre musica originale. Per mia etica e per mia regola principale, non potrei mai...
Riciclare? No, sei contro la differenziata.
Bravo, esatto.
E quindi pianoforte solo, giusto?
No, in realtà questa volta sono tornato un po' alle mie origini e ho mischiato queste con quello che faccio adesso. Quindi userò il computer, mi avvarrò dell'utilizzo di Ableton Live e poi porterò, per questioni di praticità, il mio pianoforte digitale. Sì, sarà pianoforte, elettronica e altri arrangiamenti un attimino più larghi, diciamo, ho usato degli archi, ma anche suoni sintetici, insomma, field recordings.
Benissimo, questo appuntamento il 4, poi immagino che porterete questo progetto con Emilia anche in altri luoghi.
Decisamente,
ci farete sapere. Andrea, abbiamo ancora qualche notizia? Perché...
Guarda, io ho una notizia, non la voglio dare, ma veramente sono
sconvolgente.
Sono sconvolto, audace colpo dei soliti fessi, si potrebbe dire. Sono entrati nottetempo in banca alla Intesa San Paolo, all'ex CIS, tanto per intenderci, Indovina un po', Stefano, cosa hanno rubato dentro la banca?
Hanno rubato
l'incasso della macchinetta delle merendine.
Si può essere più. Vabbè, un avvertimento, la prossima volta ci facciamo il cavò.
Allora, intanto voi dovete sapere, forse non lo sapete, esistono, ci sono delle bande specializzate proprio in
macchinette.
Lo facevo io quando lavoravo
con il Zitto,
zitto.
Non dire così,
no, nel senso che riuscivo a scrapignare una merendina gratis.
Entrano nelle scuole, vi dico solo che nella mia scuola le macchinette non ci sono più, perché alla 36esima volta nell'anno la ditta ha detto basta.
Ma basterebbe dire al bidello di non fare entrare nessuno, cioè fare un minimo di sorveglianza.
Nottetempo
si introducono i malviventi.
Furto con scasso, col piede di
nuovo
porco.
Business.
Business, sì, perché guadagnano l'ira di Dio queste macchinette, perché maledizia. I ragazzini sono sempre attaccati lì e non solo loro. Col piede di porco spaccano tutto e si portano via non le merendine, quindi no, ma gli incassi.
Ma era di domenica?
Questo pare di sì, insomma.
Piede di porchetto, allora.
Ragazzi, una volta che entrate in banca, adesso io non vorrei istigare al delitto, però una volta che entrate, forse non erano,
è più complicato.
Non erano attrezzati per il cavò.
Esatto,
non
erano attrezzati. Bisogna mantenere profilo basso, la macchinetta dà il tanto giusto. Va bene, sono le 10:14 minuti, noi chiudiamo qui la nostra puntata di oggi. Una piccola pausa pubblicitaria, poi subito dopo arriva Mai Cagliari con una puntata che ha per protagonista Laura, una studentessa Erasmus che vive qui a Cagliari. Io saluto Andrea Prosto, ricordo che la settimana prossima è il 24 di dicembre, quindi non andremo in onda.
Ci vediamo, perché saremo tutti in giro a comprare i regalini dell'ultimo minuto. E io invece voglio ricordarvi ancora una volta, sabato prossimo, quindi questo sabato, concerto di beneficenza alla chiesa di Sant'Efisio a Stampace, in beneficenza in collaborazione con Stefano Guzzetti, Francesco Abate che presenta, per insomma fare un regalo,
sì,
un regalo di Natale all'associazione dei trapiantati. Andateci di presto, prima delle 21, perché la chiesetta è piccola e quindi dovete prendere posto immancabilmente. Ciao,
va bene,
buon Natale a tutti, allora.
Ciao.